Bentornati su Senza Tela, il podcast che vi parla dell'arte contemporanea e del suo contorno. La puntata di oggi si concentrerà su quella che è stata percepita come una novità nel mondo dell'arte, che però ha una storia un po' più complessa. Stiamo parlando degli NFT o Nifties, a seconda di come si vogliano leggere.
E della criptoarte.
Allora, ci potremmo chiedere: che cos'è la criptoarte e su che tipo di tecnologia si basa l'NFT?
È un acronimo appunto che sta per Non Fungible Token. Si tratta sostanzialmente di certificati di autenticità e unicità che vengono affibbiati, se così si può dire, ad un'opera digitale e che quindi ne certificano appunto l'unicità. E di conseguenza sono di fondamentale importanza innanzitutto per i collezionisti, che quindi sempre più si trovano a dover affrontare il problema se le opere d'arte che possiedono possono essere considerate uniche e autentiche.
Gli NFT si basano sulla tecnologia delle blockchain, che è una tecnologia principalmente conosciuta per le criptovalute. Tant'è vero che una buona parte della criptoarte viene venduta in Ethereum, che è una criptovaluta che sfrutta una blockchain particolare. Che cos'è la blockchain? Spiegarlo è un po' complesso e forse noi siamo le persone meno adatte a farlo, però in sostanza è un sistema di controllo che è mantenuto da migliaia di terminali informatici e che permette di impedire la duplicazione delle informazioni. Quindi un Bitcoin, per così dire, è un Bitcoin e non è duplicabile. E quindi questa crittografia serve per creare dei blocchi incatenati l'uno all'altro, appunto blockchain, che arrivano a donare questo codice virtuale di autenticità di cui Manda parlava.
Innanzitutto potremmo dire come avviene il processo. Allora, un artista, che si tratti di un artista che nasce come artista digitale o un artista visivo che si approccia al mondo dell'arte digitale, perché poi appunto ci sono diversi casi di artisti visivi contemporanei che vedono nell'arte digitale una nuova frontiera e quindi ci si approcciano anche in un secondo momento. Ma in ogni caso l'opera d'arte può sia nascere come opera d'arte direttamente digitale che essere un'opera d'arte fisica, un quadro, una scultura o qualsiasi altra cosa che viene poi digitalizzata. Quindi il processo consiste innanzitutto nella digitalizzazione dell'opera d'arte. Dopodiché quest'opera d'arte viene tokenizzata, come si dice, quindi le viene assegnato un NFT, e quindi questo certificato di cui stavamo parlando, e non appena l'opera d'arte è stata tokenizzata, viene caricata su una delle diverse piattaforme che si occupano della vendita di opere d'arte digitale, e quindi questo processo, diciamo, questo upload di opere d'arte digitali viene chiamato drop.
L'opera che è stata droppata e che ha fatto scatenare il polverone è stata quella di Beeple, venduta appunto da Christie's, come dicevi. Every Day, the First 5000 Days è l'opera di Beeple, che è un mosaico di tutte le sue opere e che rappresenta tutte le opere che egli ha fatto dal 2007 ad oggi. Una serie di immagini surreali e inquietanti e che sfruttano diversi tool grafici. La storia, dal punto di vista dell'asta, è stata una vera morsa di marketing dal punto di vista di Christie's, che ha calcato sul fatto che fosse la prima opera digitale venduta nel mercato delle major delle case d'asta, e questo ha permesso di aumentare esponenzialmente il costo fino ad arrivare all'acquisto da parte di Metacovan, uno dei più grandi fondi di NFT al mondo, di appunto comprare il file JPEG del mosaico di Beeple. Il vero nome di Beeple è Mike Winkelmann. E la sua opera, costruita in 13 anni di lavoro, quindi dal 2007 al 2020, dimostra un processo artistico che potremmo dire un po' particolare. I pezzi sicuramente più conosciuti del mosaico sono quelli dell'ultimo periodo, che propongono un'arte provocatoria, fortemente politica, che spesso va in contrasto, ad esempio, a personaggi come Trump. Uno dei pezzi più conosciuti, ad esempio, è Trump Dominating Covid, che rappresenta Trump vestito da mistress, che appunto sottomette il virus. È un'opera intrisa di omaggi alla cultura pop, vediamo elementi come Buzz Lightyear che compaiono sulla scena. Ma se torniamo indietro, vediamo che il processo artistico era diverso, arte un po' più fantascientifica e astratta, e che spesso gioca con il titolo ironicamente. C'è un'opera che fondamentalmente sono dei cerchi come illuminati da dietro, e si intitola If I Was One of Them Fancy Dancy Elite Art Homos, I'd Call This Light Studio V1. Insomma, per ironizzare sul mondo dell'arte. Quella di Christie's è stata un'ottima mossa di marketing che ha attratto l'attenzione su un'opera che altrimenti sarebbe passata in sordina, proprio per la dubbia qualità artistica, potremmo dire.
Un po' lo stesso discorso, anche se in maniera forse un po' più ridotta, si potrebbe fare per un altro collettivo o gruppo di arte digitale, ovvero Acatao. Si tratta appunto di un collettivo italiano, quindi ne possiamo parlare anche un po' più tranquillamente, cercando di capire la loro estetica. Innanzitutto il nome Acatao nasce dalla combinazione di hacker, una parola che appunto noi oggi associamo ad un significato negativo, ma che in realtà loro intendono in maniera abbastanza positiva, quindi come persone che si impegnano nel risolvere problemi tecnologici in maniera creativa, e Tao, che appunto rimanda alla filosofia cinese taoista e comunque indica un tutto vivente. E si incontrano a Milano e iniziano a comporre quelle che vengono definite podmark. Si tratta di sculture che sembrano in un certo senso dei totem, che però invece hanno forme molto più morbide, e appunto sono questi podmark che si piazzano all'interno della loro estetica e che poi vengono anche rappresentati in diversi scenari e che in un certo senso anche rimandano al paesaggio dei videogiochi, dei videogame.
Tutto questo discorso sull'autenticità e il pezzo unico porta con sé un discorso abbastanza particolare, che ci porta a fare delle riflessioni sullo statuto dell'opera in sé, su come vediamo l'unicità e la riproducibilità in questo momento storico.
Sicuramente la criptoarte rappresenta una nuova frontiera per l'arte contemporanea e va anche capito a livello teorico e filosofico, si potrebbe dire, quali sono gli sviluppi dell'arte. Filosoficamente, per affrontare questo discorso, il rimando più esplicito è sicuramente il saggio scritto da Walter Benjamin nel 1935, intitolato L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica. Si tratta appunto di un saggio filosofico ormai datato, quindi non vogliamo rischiare di sembrare anacronistici, però effettivamente ci sono scritti filosofici che poi sembrano rivelarsi ancora attuali al giorno d'oggi. Benjamin parlava appunto del concetto di aura, e già negli anni 30 aveva teorizzato come l'arte contemporanea stesse andando incontro ad una perdita dell'aura. Questo perché? Perché ci si stava avvicinando appunto alla riproducibilità tecnica dell'opera d'arte. Con riproducibilità tecnica dell'opera d'arte Benjamin faceva riferimento per lo più alla fotografia e al cinema, due media artistici che oggi diamo per scontato, ma appunto su cui le riflessioni possono essere ancora molto attuali, soprattutto se calate nell'ambito della criptoarte. Dunque, con aura Benjamin intendeva appunto l'autenticità, quindi sostanzialmente qualcosa che per assunto non è riproducibile e qualcosa che comprende un qui e ora. E quindi la perdita dell'aura di conseguenza portava all'estrazione dell'opera d'arte da un suo contesto, sia a livello temporale che a livello geografico. Un esempio potrebbe essere quello dei famosi affreschi di Giotto all'interno della Basilica di San Francesco ad Assisi. Gli affreschi di Giotto hanno appunto l'intento e la funzione di rappresentare la storia di San Francesco e di comunicarla ai fedeli. Questa era la funzione originaria ancora nel Medioevo, ma oggi chiaramente questa funzione si è persa. Infatti ad oggi, nell'era digitale, chiunque può entrare all'interno della Basilica di San Francesco, fare una foto degli affreschi di Giotto e postarla su vari social network. Questa funzione della fotografia porta ad una frammentazione dell'opera e di conseguenza ne porta anche quindi la caduta dell'aura, come avrebbe detto Benjamin, e quindi la decontestualizzazione dal suo contesto originario. Oggi, nell'epoca digitale, siamo soliti di fatto ammirare le opere d'arte non per la loro funzione, ma invece per la loro essenza. Siamo interessati di fatto all'affresco di Giotto in quanto affresco di Giotto e non alla storia in sé e per sé di San Francesco. Questa viene definita funzione nostalgica, ma la cosa che di fatto più ci interessa adesso, proprio rispetto a questo tipo di ragionamento filosofico che ci viene suggerito da Benjamin, ma che appunto può essere anche riadattato al giorno d'oggi, è forse al giorno d'oggi in cui siamo così sommersi da immagini che altro non sono che copie di un originale o copie della realtà, siamo spinti a cercare un nuovo originale o quantomeno siamo spinti a volerlo certificare, ed è proprio questa la funzione degli NFT.
Ad esempio, con tutta l'arte digitale è semplicissimo creare un file con le stesse identiche caratteristiche di quell'originale, e questo crea delle problematiche ancora più grosse rispetto alla dicotomia originale e copia. Appunto, gli NFT entrano in campo in questo contesto per risolvere questo grande problema che si pone certo per l'arte digitale, ma che si estende in generale a tutto questo mondo di riproducibilità tecnica, per citare Benjamin.
In effetti, parlare di aura restaurata, sempre per rimanere in ambito filosofico, con gli NFT, credo che commetteremo un errore, nel senso che se Benjamin considerava l'aura qualcosa di strettamente legato al contesto, cioè l'opera d'arte all'interno del suo contesto, nell'epoca digitale non penso che si possa parlare di un vero e proprio contesto, anche perché queste opere digitali poi viaggiano e vengono riprodotte in qualsiasi contesto, su qualsiasi social media, su qualsiasi sito web che uno possa immaginarsi. Ed è proprio per questo che, per attualizzare un po' la conversazione, penso che si possa citare Gert Loving. Si tratta di uno studioso di social media, e proprio lui afferma, non essendo uno storico dell'arte, che nel campo della criptoarte la criptovaluta e il valore dell'opera d'arte stessa in criptovalute dovrebbe essere considerato come uno strato facente parte dell'opera d'arte. E questo ci porta poi ad una domanda, ovvero se la criptoarte può essere considerata come un vero e proprio movimento artistico o se invece si tratti solamente di un mezzo per la vendita e la speculazione.
Da questo punto di vista, personalmente trovo che sarebbe difficile parlare di un movimento artistico, appunto perché manca una sistematizzazione, un allineamento filosofico e artistico, di ricerca artistica negli artisti della criptoarte. Sono tutti artisti che decidono di esprimersi attraverso il mezzo digitale, attraverso l'opera certificata attraverso gli NFT, ma che comunicano cose diverse, comunicano sensazioni, pensieri che non sono assolutamente allineati tra di loro, come abbiamo visto per il caso di Hackathon e Beeple.
Penso che un altro argomento scottante sicuramente riguardo all'NFT e alla criptoarte è sicuramente il diritto d'autore e tutto ciò che concerne un po' più la parte legislativa.
La particolarità degli NFT è che permettono all'artista di mantenere il copyright dell'opera originale. Chi compra l'opera certificata attraverso gli NFT possiede quell'opera, quel determinato file, e non il diritto di riproduzione o di comunicazione al pubblico, che comunque rimangono in mano all'autore.
C'è da dire, tra l'altro, che un'opera certificata da un NFT può essere venduta ad una persona sola. Nel senso, è chiaro che quella stessa opera può essere riprodotta diverse volte, anche volendo dall'artista stesso, ma l'NFT rimane sempre solo uno, quindi l'unicità e l'autenticità dell'opera è garantita, e allo stesso tempo anche il collezionista o chi ha comprato l'opera può essere sicuro di essere l'unico detentore.
La cosa, il vero elemento di novità e che ha fatto alzare il mondo dell'arte sulle proprie sedie è stata la possibilità introdotta di remunerare meglio l'artista digitale, cosa che fino all'utilizzo degli NFT era praticamente non impossibile, ma difficile o comunque i compensi erano relativamente bassi. Invece in questo caso, reinserendo il concetto di originalità e questa firma che l'autore appone su quell'opera, che diventa l'originale, diventa l'unica, ebbene si può ritrovare la via per una remunerazione migliore per gli artisti, che con questi contratti intelligenti che vengono stipulati appunto con gli NFT automaticamente provvedono all'artista a una percentuale della compravendita dell'opera, che solitamente si attesta intorno al 10% delle vendite successive. Cioè, cosa significa? Che quando il collezionista che ha comprato quella determinata opera rivenderà quell'opera, il 10% della vendita andrà direttamente all'artista. La tecnologia della blockchain, la tecnologia dell'NFT ha un oscuro segreto, potremmo dire, che di cui spesso non si parla e che però è estremamente importante, e cioè quello dell'impatto ambientale di questi codici che vengono apposti all'opera.
L'impatto ecologico delle blockchain e degli NFT è ancora un argomento un po' oscuro. Però appunto, facendo un po' di ricerche, ci siamo accorti che è un problema che va affrontato e anche che le piattaforme che vendono crypto arte stanno cercando di affrontare, e in particolare il problema venne rilevato per la prima volta da un artista di nome Memo Atken. Lui fece infatti una vera e propria ricerca sull'impatto ambientale della crypto arte e appurò che la crypto art e le blockchain si appoggiano principalmente su combustibili fossili, e quindi vengono emesse grossissime quantità di CO2, e soprattutto l'emissione di queste grosse quantità di CO2 si tratta appunto di un dato che ancora non è trasparente. Questa ricerca infatti Memo Atken riesce a portarla avanti anche grazie all'aiuto dell'artista francese Joanny Le Mercier. Praticamente Joanny Le Mercier decise appunto di caricare 6 crypto artwork sulla piattaforma di crypto art Nifty Gateway. Le Mercier decide quindi di chiedere a Nifty Gateway i dati riguardo appunto all'impatto ecologico del suo drop, e dopo diverse risposte appunto negative riguardo al fornire questi dati da parte della piattaforma, alla fine riesce a scoprire che il solo drop di 6 opere d'arte digitale sulla piattaforma aveva causato solamente in 10 secondi più consumo di elettricità che rispetto a quello consumato dal suo studio d'artista nell'arco di 2 anni. Quindi questo dato abbastanza scioccante poi chiaramente fece decidere all'artista Le Mercier di non caricare più opere d'arte digitale su queste piattaforme, ma è anche da dire appunto che queste piattaforme e il mercato della criptoarte si sta organizzando per risolvere questo problema.
Personalmente sento di poter prendere una posizione riguardo a alcune affermazioni che sono state fatte, e cioè che gli NFT rappresentano il futuro nel mondo dell'arte. penso che tutto questo derivi un po' dal sensazionalismo che è stato creato principalmente dall'operazione di marketing di Christie's e che ha voluto venderla come una novità assoluta e che è come un'apripista di un mercato che si stava aprendo, quando in realtà sicuramente rappresentano qualcosa di utile dal punto di vista della retribuzione degli artisti, ma al tempo stesso penso che nel breve periodo diventeranno uno strumento che viene utilizzato, ma non qualcosa di fondamentale su cui l'arte nel futuro si appoggerà.
Sì, io su questo sono d'accordo, anche più che altro così da studentessa di storia dell'arte, penso che effettivamente non si possa parlare di un vero e proprio movimento artistico quando facciamo riferimento alla criptoarte, ma invece penso che gli NFT e le blockchain rappresentino sì, appunto, come dicevi tu, un passo in più, ma solamente dal punto di vista della speculazione economica.
Detto ciò, vi ringraziamo per essere stati con noi, per averci ascoltato. Vi ricordiamo che potete trovare le immagini delle opere di cui abbiamo parlato nel nostro Instagram senza punto tela.
Grazie a tutti per l'ascolto
E
e alla
alla
prossima
prossima
puntata.
puntata di Senza tela.